alla fine del libro del Deuteronomio si trova un altro cantico di Mosè. Quindi bisogna riconoscere che i canti attribuiti a Mosè sono due. Uno all'inizio della esperienza di liberazione, subito dopo il passaggio del mare. L'altro alla fine del cammino dei 40 anni nel deserto. Idealmente, quindi, fra l'inno di Esodo 15 e l'inno di Deuteronomio 32 passano 40 anni. Sono i 40 anni del cammino nel deserto. Questi due cantici sono collegati insieme proprio come inizio e fine. Questo cantico del Deuteronomio è proposto come l'ultimo intervento pubblico di Mosè. È un po' il suo testamento spirituale. È una preghiera che il grande legislatore propone al popolo. Ed è un testo di rimprovero, perché il popolo non ha mantenuto l'impegno che si era assunto. Il popolo che ha fatto alleanza con il Signore ha tradito la fedeltà. È stato salvato, ma nel cammino si è perso. Non ha mantenuto la relazione buona con il Signore. Ha tradito l'alleanza e ne ha pagato le conseguenze. Anche in questo caso non possiamo affermare che veramente Mosè sia l'autore di questo cantico. Gli è attribuito proprio come personaggio letterario, perché tutto il libro del Deuteronomio è frutto di un ripensamento molto posteriore a Mosè. Sono i predicatori della tradizione mosaica che per secoli hanno trasmesso al popolo le istituzioni dell'antico legislatore. Hanno ripetuto la legge, hanno fatto catechesi al popolo, hanno trasmesso le antiche tradizioni. Parlavano come avrebbe parlato Mosè, ripetendo nei secoli l'insegnamento di Mosè e rimproverando a nome di Mosè le violazioni della legge. I deuteronomisti, in modo particolare, vivono nella fase della tragedia nazionale, quando cioè Israele crolla sotto la pressione prima dell'impero assiro e poi di quello babilonese. Cade la città di Samaria e poi viene conquistata e distrutta la città di Gerusalemme. Il tempio è raso al suolo e il popolo deportato in Babilonia. In questa situazione tragica e negativa, i teologi della scuola deuteronomista cercano di spiegare perché le cose sono andate così. E la loro spiegazione è teologica. È il Signore che vi ha fatto distruggere perché avete tradito l'alleanza. Non è che il Signore sia debole e non sia stato in grado di difendervi, ma ha fatto proprio in modo che gli altri vi schiacciassero. Ve l'aveva detto. Mosè lo diceva: se non fate così vi rovinate. La predicazione deuteronomista ripete questo criterio teologico importante: il tradimento dell'alleanza rovina il popolo. E in questo cantico finale di tutto il Pentateuco viene messo in bocca a Mosè una specie di profezia storica con cui si annuncia che il popolo tradirà l'alleanza e quindi ne subirà le conseguenze, verrà drasticamente distrutto. Ma non sarà l'ultima parola. Il Signore interverrà per ricominciare. Non è pensabile che sia effettivamente di Mosè una visione che prevede quello che sarebbe capitato oltre 600 anni dopo. È una rilettura del tempo dell'esilio. E quindi questo cantico di Deuteronomio 32 è opera di un saggio profeta letterato che elabora un lungo, complesso poema di rimprovero del popolo. E questo poema viene messo in bocca a Mosè. La liturgia adopera soltanto i primi 12 versetti. È il preludio all'intero poema, che invece si protrae per 43 versetti. E gli autori della liturgia delle ore saggiamente hanno voluto inserire questo testo perché è importante nella economia della rivelazione biblica, ma non lo hanno inserito tutto perché effettivamente sarebbe molto pesante. È un testo costruito sul genere letterario del Riv, che in ebraico vuol dire contesa giudiziaria. È un istituto particolare che non ha corrispondenti nella nostra prassi. E quando due persone facevano un contratto, se una delle due parti non manteneva l'impegno, chi si sentiva danneggiato alla porta della città convocava l'altra parte e costruiva questo riv, questa contesa. Avevamo fatto un patto, tu ti eri impegnato a fare questo, non l'hai fatto. Immaginate un datore di lavoro e un dipendente. Può essere il datore di lavoro che chiama in causa il dipendente e dice: mi avevi promesso che facevi questo lavoro, non l'hai fatto. Oppure può essere il lavoratore che dice: mi avevi promesso lo stipendio, non me l'hai dato. C'è un impegno, un patto, che una delle due parti non ha mantenuto. Mosè è immaginato come colui che istituisce questo riv, parlando a nome di Dio, convoca il popolo e lo rimprovera. Chi sono i testimoni in questo atto giudiziario? Il cielo e la terra. E l'inizio solenne, abbondante, dà il quadro letterario di questa iniziativa. Udite, o cieli, io voglio parlare. Ascolti la terra, le parole della mia bocca. A chi si rivolge? Ai cieli e alla terra. Convoca cielo e terra perché siano testimoni di quello che ha da dire. È Mosè che parla. Scorra come pioggia la mia dottrina, stilli come rugiada il mio dire, come pioggia leggera sul verde, come scroscio sull'erba. Quattro termini diversi per indicare la pioggia. C'è la pioggerellina fine, la rugiada, la pioggia, l'acquazzone. La parola è paragonata all'acqua che scende dal cielo. Ricordate il testo di Isaia 55, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza avere fatto quello che deve fare l'acqua. Così è la parola di Dio. Questo testo è posteriore a Isaia 55. E chi compone questo poema utilizza l'immagine. Mosè paragona la sua parola, il suo dire, alla pioggia. Scenda abbondante la mia parola come se fosse una pioggia benefica. E tenete conto che per un popolo che vive nel deserto, in zone desertiche, con pochissime precipitazioni, la pioggia è una benedizione. La parola che scende come pioggia vuol dire che fa bene alla terra. Voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio, date gloria, riconoscete che è grande. Tre versetti per introdurre. Notiamo che è un testo altamente retorico, fatto proprio per attirare l'attenzione, visto che ne ha 43 di versetti, ne può perdere tre per dire ascoltatemi, datemi a sentire. Voglio proclamare il nome del Signore. Il primo cantico di Mosè diceva voglio cantare in onore del Signore. Qui dice che vuole proclamare il nome, cioè vuole portare in evidenza la persona del Signore e difendere i suoi diritti, presentare la sua situazione e chiede al popolo di riconoscere che il Signore è grande. La prima parte elenca le qualità di Dio, presenta la prima parte della contesa. Egli è la roccia, perfette sono le sue opere, giustizia tutte le sue vie. È un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto. Dio viene qualificato come la roccia. È una immagine molto bella che si ritrova in tanti altri passi ed è immagine fondamentale per la tradizione biblica. La roccia è simbolo di solidità, è il fondamento. Dio è roccioso, solido, resistente, è affidabile. Avendo fatto un patto, egli si presenta come colui che mantiene la parola data. È la qualità principale che si richiede in un socio, in una società economica, è la fedeltà, l'affidabilità, il potersi fidare di quella persona. Dio è affidabile, ci si può contare. Questa è l'idea di fede. Fede è sostanza, non opinione. La fede è una solidità, è una roccia, è una base forte su cui costruire la vita. Le sue opere sono perfette. Le sue vie, i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti sono giusti. È un Dio che mantiene la parola, non ha malizia, non ha una doppia faccia, non inganna, non ha un secondo fine, non è un imbroglione, è giusto e retto, lui. Vi accorgete che questa sottolineatura enfatica della qualità di Dio solido è già una rivelazione polemica dell'altra parte. Se io parlo a due ragazzi e dico: lui sì che è bravo, diligente, studioso, ordinato, preciso, avete già capito che sto rimproverando l'altro che non è così. Questo è il genere letterario del rimprovero di una delle due parti. Egli è la roccia, egli è affidabile e senza malizia, lui. La seconda parte mette in evidenza invece la situazione del popolo, che è esattamente il contrario. Prevaricarono contro di lui, non sono suoi figli per le loro macchie, generazione tortuosa e perversa. L'altra parte che ha stipulato il contratto, il popolo di Israele, viene qualificato come figli degeneri. Figli degeneri, cioè che hanno rovinato la somiglianza con il padre, sono figli che hanno tradito la somiglianza, che non hanno mantenuto una linea di somiglianza, di imitazione. Prevaricarono contro di lui, sono andati contro la sua parola. Sono una generazione tortuosa e perversa. Mosè sta rimproverando il suo popolo. Non è una polemica antisemita, è un discorso interno. È Mosè stesso che rimprovera il suo popolo e gli contesta un atteggiamento tortuoso. Vuol dire che aggira le leggi, che inganna. Tortuoso è il serpente, una strada a curve, è una situazione contraria a quella retta, una via diritta e una via tortuosa. L'atteggiamento tortuoso è falso, ingannatore, che cerca le scorciatoie, che non segue la via principale, ed è perversa, cioè che ha sbagliato strada, ha pervertito la direzione giusta. A questo punto Mosè si rivolge direttamente al popolo e chiede una spiegazione di quel comportamento. Così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di sapienza? Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? E se ci pensate, Questo non è un testo di preghiera secondo uno schema normale e facile, dove io mi rivolgo al Signore, lo lodo, lo ringrazio, gli chiedo qualcosa. Qui sto ascoltando una predica di Mosè. Io leggo quello che Mosè direbbe al suo popolo. In che senso è preghiera? Come faccio a farla diventare mia preghiera? Perché io devo ascoltarla e io sono l'imputato. Mi sto leggendo la vita. Io leggo quello che dice Mosè, ma non sono io che sto rimproverando degli altri. A me viene detto, e non a me come singolo, ma a noi come comunità, come popolo, ci viene detto che siamo figli dei generi, che siamo tortuosi e perversi. Ci viene chiesto, è questo il modo con cui tu ripaghi il Signore? Ci viene detto che siamo un popolo stolto e privo di sapienza. Perché tratti così il Signore? Non è Lui il Padre che ti ha fatto? E tu, figlio degenere, tratti così colui che ti ha creato? La preghiera, in questo caso, è un rimprovero. Io sto leggendo un rimprovero a me stesso. È una sottolineatura importante che mette in evidenza l'ingratitudine. Ripagare il Signore è l'atteggiamento di chi riconosce quello che il Signore ha fatto per me. È questa la riconoscenza che hai? È il tema della riconoscenza e della gratitudine è fondamentale nel nostro atteggiamento di fede. Riconoscere che il Signore è il nostro fondamento vuol dire rapportarci con Lui in un certo modo. Il comportamento che lo ignora, lo disprezza, è mancanza di gratitudine, di riconoscenza. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. La terapia per l'ingratitudine è il ricordo. Ricorda i giorni del tempo antico. È una strada molto importante che ci viene indicata, coltivare la memoria. Ma non semplicemente delle cose che ci sono capitate, spesso insistiamo troppo sulla memoria di quello che abbiamo già vissuto noi. La memoria da coltivare è quella comune della nostra storia. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, non quello che è capitato l'altro anno, ma gli anni lontani, vuol dire avere le radici nella tradizione, coltivare la memoria della nostra storia, ed è una grave lacuna del nostro tempo moderno, non avere memoria, perché senza memoria non c'è futuro. Senza una tradizione forte che dia senso, non c'è la possibilità di continuare una esperienza. spesso quelli che comandano preferiscono che i sudditi non abbiano memoria, perché così si può tranquillamente dire e disdire e rifare gli errori che si sono fatti. Se il popolo avesse memoria, non ripeterebbe gli stessi sbagli. E invece siamo sempre da capo. È un discorso antico. Ricorda, interroga tuo padre, i tuoi vecchi, e te lo racconteranno. I nostri padri non sono semplicemente i nostri genitori. Pensate alle figure di santi che ci hanno preceduto. Pensare alla loro vita, alla loro storia, alla loro esperienza, ai santi dell'Ottocento, o del Cinquecento, o del Duecento. Andiamo indietro, eppure sono nostri contemporanei. Andiamo indietro di 2000 anni e ci troviamo all'età degli apostoli. Vuol dire leggi la Bibbia, interroga tuo padre, chiedi ai tuoi vecchi. I nostri vecchi sono quelli che hanno scritto la Bibbia, il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, tutte quelle storie che ci hanno raccontato servono per formare la nostra mentalità. Ricorda, interroga, medita, ascolta il racconto. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. È una visione della storia con la vicenda di Israele al centro. Dio ha organizzato il mondo tenendo conto del suo popolo. L'elezione di quel gruppo fa parte della storia della salvezza. Dio ha scelto come sua proprietà particolare quel gruppo, non perché esclude gli altri, ma perché vuole arrivare agli altri attraverso la mediazione di quel gruppo eletto. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 19, quando Israele arriva al Sinai, Dio gli rivolge queste parole: voi avete visto come vi ho fatto venire a me su ali d'aquila. Ora, se vorrete ascoltare la mia parola, voi sarete per me la proprietà particolare fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Mi interessano tutti gli uomini, quindi ho scelto voi per arrivare a tutti gli altri. L'elezione di Israele non è esclusiva, ma mira a includere tutti. E Israele matura nella Chiesa, che non è l'alternativa, ma è il popolo universale, che non è ancora tutta l'umanità. Ed è il grande popolo che Dio ha scelto per arrivare a tutti gli altri. E il suo popolo, con cui ha fatto un contratto, perché l'obiettivo è arrivare a tutti gli uomini, lo ha tradito. È stato un alleato infedele. Avete presente una società che fallisce quando due si mettono insieme per fare un lavoro, fanno una società e poi uno dei due è un bruciabaracche, dicono. Ecco, l'umanità è un alleato instabile, non affidabile. Dio si è preso un socio che non vale niente. Ha fatto società con un gruppo infedele. Siamo noi, eh? Cioè, questo cantico è penitenziale. È una lavata di capo. E noi leggiamo questo testo proprio con atteggiamento penitenziale. Ascoltiamo Mosè che ci rimprovera e ci istruisce, ci spiega che cosa fare per superare quella situazione negativa. Ricorda, medita. Pregare con la liturgia delle ore vuol dire meditare. Non possiamo semplicemente leggerle, arrivare in fondo per dire con soddisfazione le ho dette. Dobbiamo pensarle. In certi casi è meglio recitarne uno solo e bene, piuttosto che tre o quattro senza pensare a niente. È importante che questi testi siano meditati. Quello che stiamo facendo adesso è uno strumento proprio come scuola di preghiera, perché dedichiamo tanto tempo ad un unico testo. Quando lo abbiamo letto bene, analizzato nei particolari, ritrovandolo nella liturgia, lo riconosciamo ed emergono degli stati d'animo, dei sentimenti, dei pensieri che sono la preghiera. Perché attraverso quelle parole che io ascolto, in me nasce una reazione. Quella è la mia preghiera. Non semplicemente la voce che pronuncia delle parole e va avanti, senza che la mente e il cuore siano stati coinvolti in modo emotivo, sensibile, tale da produrre una reazione. Porzione del Signore è il suo popolo. Giacobbe è la sua parte di eredità. Alla fine del Pentateuco viene ribadito quello che era stato detto all'inizio, prima del Sinai. Se volete, sarete la mia porzione particolare. Se volete. E Israele ha detto di sì, e noi anche. Egli, il Signore, lo trovò, il suo popolo, in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Bella traduzione poetica che rende bene l'idea del deserto, una landa di ululati solitari. Immaginatevi la scena. C'è niente, è un deserto. Si sente solo ogni tanto un ululo, un verso di un animale, un lupo, una iena, qualche animale selvatico e nient'altro. Dio ha trovato il suo popolo, noi oggi potremmo dire come uno che recupera un bambino buttato nel cassonetto della spazzatura. Qualcuno ha buttato via questo bambino in mezzo alla spazzatura e uno lo tira fuori e lo recupera e lo fa vivere. E questo che vuol dire? Lo trovò in una terra deserta, in un cassonetto della spazzatura, è il corrispondente della nostra landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Alcune splendide immagini per indicare la cura con cui il Signore ha custodito il suo popolo. Ma stiamo parlando di noi. Provate ad applicarlo personalmente a voi. Il Signore ci ha trovato, ci ha circondato, ci ha fasciato, ci ha abbracciato, ci ha allevato, ci ha custodito come la pupilla dei suoi occhi. E poi l'immagine dell'aquila, anche questa serve per ricreare il collegamento con Esodo 19. Guardate come io vi ho fatto venire a me su ali d'aquila. E l'aquila veglia la nidiata, sta sopra i piccoli, poi vola sopra i nati per insegnare a volare. Poi lo prende il piccolo sulle ali e lo solleva in alto. È una immagine per indicare ciò che il Signore ha fatto con noi. Ci ha covato, ci ha insegnato a vivere, ci ha preso sulle ali e ci ha portato. È la storia della nostra vita. Ricorda tutti i benefici che hai ricevuto, ricorda tutto quello che il Signore ha fatto per te. E tu lo ripaghi in questo modo? E ti sembra il modo di rispondere al suo amore? Il Signore, Lui solo lo ha guidato, non c'era con Lui alcun Dio straniero. Ancora una volta c'è la sottolineatura della unicità di Dio. Solo il Signore ha liberato Israele, nessun altro. Se il primo inno richiamava il nostro battesimo, questo altro inno richiama la penitenza, è la seconda tavola di salvezza, è il richiamo penitenziale nella nostra esistenza per riconoscere che noi abbiamo tradito il Signore. Personalmente, leggetevi tutto il resto del testo, gli altri 40 versetti, dove il discorso di Mosè continua con rimprovero al popolo, annuncio della distruzione e promessa di ricostruzione. Nonostante tutto, io ti farò ritornare e ti purificherò e ti salverò. Come epigrafe neotestamentaria, sotto il titolo liturgico I benefici di Dio in favore del popolo, è stata scelta una frase di Gesù dal Vangelo secondo Matteo. È un lamento che Gesù fa di fronte agli abitanti di Gerusalemme. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali. L'aquila di Mosè diventa una gallina per Gesù, ma l'immagine è la stessa. Gesù si paragona a una gallina che vorrebbe raccogliere i pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. È un lamento di Gesù. Quando io comincio a leggere questo testo, con gli occhi richiamo il lamento di Gesù rispetto a coloro che non hanno ascoltato la sua parola, che non hanno voluto accogliere la sua testimonianza. E io leggo poi il cantico di Mosè come un esame di coscienza, come un rimprovero che mi viene mosso. Mi viene detto che sono ingrato, irriconoscente. Mi viene detto: ricorda i benefici che il Signore ha fatto per te e rispondi come è dovuto. Lui è la roccia, tu fidati di Lui e allora vedrai che potrai costruire qualche cosa di valido e avere la vita nel suo nome. Arrivederci, buonanotte.